voi. Sì, no, su 5 minuti, ma perché così se ci si alza.
Intanto permettetemi di ringraziare sentitamente gli organizzatori e Massimo Palazzo, in particolar modo con il quale condivido da diversi anni una splendida esperienza in Consiglio nazionale. Siamo vicini di banco, oltre che di vita professionale notarile. Io volevo partire da questa mia breve, in questo mio breve intervento, da un aspetto che è stato trattato un po' marginalmente, e precisamente cioè se il contratto di rent to buy d'azienda sia un contratto tipico oppure no, perché dalla tipicità di questo schema negoziale scaturiscono delle conseguenze molto molto importanti. Dall'articolo 23 emergono aspetti particolari che consentono di qualificare il rent to buy in generale, in particolare il rent to buy d'azienda, come un contratto tipico, ed in particolar modo il contratto unitario come godimento del bene dietro corrispettivo, l'acquisto dello stesso da parte dell'utilizzatore con varie possibilità, l'imputazione del prezzo in tutto o in parte al corrispettivo, come corrispettivo dell'acquisto definitivo. Questa impostazione consente di definire praticamente il contratto di rent to buy, al di là dell'oggetto proprio, come un contratto tipico a struttura complessa, come abbiamo sostenuto nel volume. In realtà, nella rubrica dell'articolo del testo di legge, il bene immobile è riferito non in maniera tipica, cioè praticamente viene ad essere un oggetto, un aspetto particolare del contratto di rent to buy. Praticamente il bene immobile non penetra in realtà nella causa del contratto di rent to buy, ma ne è in un certo qual modo al margine, perché quella disciplina riferita sì al bene immobile non fa assurgere questo a una disciplina tipica relativa all'oggetto, cioè all'immobile. Tant'è che l'immobile, preso in considerazione, secondo quello che abbiamo cercato di mostrare, come un aspetto peculiare del rent to buy riferito solo all'effetto prenotativo della trascrizione. Ed ancora, in quell'aspetto lì, l'immobile è riferito anche al problema della irricevibilità dell'atto nel caso in cui sull'immobile dovessero gravare delle ipoteche o delle formalità pregiudizievoli, secondo quanto disposto l'articolo 8 della legge 122 del 2005. Ecco, nel rent to buy d'azienda queste problematiche vengono messe un po' al margine, trattandosi di un aspetto unitario del bene, dovendo necessariamente configurare l'azienda come un elemento unitario, non frazionato, non sotto l'aspetto quindi atomistico, ma appunto unitario. E quindi sotto questo aspetto qui il rent to buy assurge ad essere una figura che può avere una sua causa legislativa tipica. Vi è da dire anche un'altra cosa. Da questa tipicità scaturisce la diversità necessaria e causale del contratto di rent to buy, aziendale o meno, dai contratti di locazione con patto di futura vendita, dal contratto di leasing, sia quello immobiliare, sia quello, scusate, operativo che finanziario, dove nel contratto di leasing appunto si presenta con una trilateralità non tanto soggettiva ma quanto legale, perché anche nel cosiddetto leaseback le parti sono sempre tre e non due, perché il soggetto utilizzatore riveste la qualità di venditore, utilizzatore, e poi c'è il soggetto finanziatore che normalmente una società finanziaria. Sotto questo aspetto, quindi, il contratto ha una sua propria autonomia distinta dalle altre fattispecie negoziali, che altro non sono che non fanno altro che comportare un collegamento negoziale o di schemi tipici contrattuali come la vendita, la locazione con patto di futura vendita, o come per esempio il leasing, o lo stesso contratto con riserva di proprietà, con pagamento del prezzo appunto differito. Volevo da questa breve sintesi, volevo giungere a questa conclusione. Il contratto di rent to buy d'azienda, quindi, deve essere inteso unitariamente, nella sua forma appunto tipica, dove l'oggetto è differente dall'oggetto previsto dal legislatore con la legge in esame. L'azienda, come sappiamo, è un complesso organizzato di beni e circola in un modo particolare, secondo l'articolo 2556 del Codice Civile. L'immobile è un bene strumentale dell'azienda. L'azienda va intesa in senso unitario e non atomistico. Qui il problema si complica rispetto alla trascrivibilità di questo contratto di rent to buy d'azienda con effetto prenotativo rispetto alla iscrizione dello stesso contratto nel registro dell'impresa. Se il rent to buy d'azienda è qualificabile come un contratto tipico e quindi non come un contratto frazionato composto di più entità giuridiche, quale la locazione, il preliminare di vendita, la vendita e quant'altro, può avere cittadinanza sicuramente in via diretta ed immediata nel registro delle imprese, la quale pubblicità avrà un'efficacia unica, dichiarativa, sicuramente dichiarativa, non ha bisogno di alcuna ulteriore formalità, se non quello, come diceva la dottoressa, di disciplinare gli effetti successivi di come si svilupperà questo contratto di rent to buy d'azienda. In presenza di beni immobili, questo contratto dovrà necessariamente essere trascritto con l'efficacia prenotativa della trascrizione non superiore a 10 anni e quindi in maniera diversa da quel che si verifica con la trascrizione di un preliminare ordinario, come diceva Raffaele Lenzi. Però, a differenza di quello che sosteneva la dottoressa, queste formalità pubblicitarie non sono alternative, ma sono autonome, sono separate, perché io nel ricevere un contratto di rent to buy d'azienda sono costretto, gioco forza, trattandosi di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, a portarlo nel registro delle imprese per la pubblicità. E questa pubblicità è una pubblicità autonoma, perché si può verificare un contratto di rent to buy che non contenga immobili, un contratto di rent to buy d'azienda privo di immobili. Quindi a questo punto io devo dare pubblicità al contratto di rent to buy di azienda privo di immobili, con un'efficacia dichiarativa che è propria della pubblicità del registro delle imprese. Quando nell'azienda sono ricompresi immobili, la pubblicità è alternativa, è concorrente ma alternativa. Alternativa perché? Per poter rendere pieno l'effetto prenotativo devo necessariamente trascrivere il rent to buy di azienda comprensivo di immobili anche nel registro delle imprese. Non posso fare diversamente, perché rispetto all'azienda sarei tutelato con la pubblicità del registro delle imprese. Rispetto alla titolarità immobiliare che è ricompresa nell'azienda, purtroppo qui apparentemente questa sistemazione giuridica, economica del bene sembrerebbe alterare l'unitarietà del fenomeno aziendale, inteso fino adesso come unico elemento, l'unico oggetto del contratto. In realtà nel testo del Codice Civile vediamo che l'azienda circola secondo le forme tipiche previste per la circolazione di questo particolare tipo di bene, ma con le forme necessarie anche a ciò che è richiesto in ordine alla natura dei beni in esso ricompresi, e quindi l'immobile. Quindi per poter ottenere una tutela assoluta l'effetto prenotativo devo necessariamente trascrivere anche nel registro delle imprese il rent to buy di azienda comprensivo di immobili. Volevo fare un'ulteriore precisazione. Nel rent to buy di azienda, così come nel rent to buy ordinario, si è parlato molto del patto di opzione che viene inserito in questo schema negoziale. Nulla toglie che anche nel rent to buy di azienda possa essere previsto un patto di opzione. Il problema qual è? Che in presenza di, intanto l'opzione è riferita soltanto, il patto di opzione è riferita soltanto in capo al concedente, al titolare dell'azienda, non può essere riferibile al conduttore. Ma nel contratto di rent to buy di azienda, dove sono ricompresi immobili, vi è un ulteriore problema, quello di necessariamente dover perfezionare l'atto con tutte le norme relative alle problematiche urbanistiche e di conformità catastale. Non è possibile prevedere un rent to buy d'azienda comprensivo di immobili senza tener conto di quella che è la posizione urbanistica e catastale dell'immobile. Vi è un'ultima precisazione da fare. Io ho fatto dei flash soltanto perché purtroppo il tempo è quello che è. Mancano 2 minuti, lo so. Faccio questa precisazione e chiudo. C'è un ulteriore problema molto importante e qui mi riallaccio alla unitarietà dell'azienda intesa come unico oggetto di contratto. Nel caso in cui disquisiamo di rent to buy di immobili ex se, il problema di eventuali ipoteche iscritte sull'immobile vieterebbero la ricevibilità dell'atto ai sensi dell'articolo 8 della 122 del 2005. Nel caso di rent to buy d'azienda, normalmente le parti sono due imprenditori, normalmente. Però, attesa l'unitarietà del fenomeno rent to buy azienda comprensivo di immobile, attesa l'unitarietà del bene che è l'azienda e non quindi il bene immobile, ciò rivedendo anche quelle che sono state all'origine le mie posizioni, penso che l'atto possa essere ricevuto in quanto oggetto diretto ed immediato del contratto è l'azienda e non il bene immobile, quindi sia al di fuori, al di là della ricevibilità dell'atto ai sensi dell'articolo 8 della legge 122 del 2005. Purtroppo il tempo è quello che è. Io vi ringrazio dell'attenzione, ho potuto solo lanciare dei flash, ma non potevo fare di più. Grazie.